uno dei principi fondamentali delle nostre democrazie è capire come funziona il sistema elettorale. È molto semplice ed è appositamente molto semplice. Anche le remore sul voto elettronico spesso cascano lì. Qualcuno potrebbe temere il sospetto di brogli e altre cose, quindi è molto più complesso. Invece una scheda e una matita è un concetto facile. Ed è facile anche intuire che se prendi molti più voti, evidentemente sei riuscito a convincere molti più cittadini che il tuo lavoro sta andando bene. E quindi nel 2000 prendi il 53% dei voti, nel 2004 prendi il 72% dei voti, nel 2012 di nuovo il 64%, nel 2018 sali a un incredibile 77% e quest'anno arrivi quasi all'88%. Questi risultati incredibili di Vladimir Putin e delle elezioni russe negli ultimi anni. Peccato che tutto il discorso del consenso, della comprensione delle elezioni caschi quando non ci troviamo in una democrazia, quando non è possibile protestare, quando tutti i nemici politici vengono eliminati dalle elezioni e quando perfino ai seggi vengono arrestate persone. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Queste erano le voci di alcune delle proteste ai seggi durante le elezioni presidenziali in Russia di questa domenica. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è lunedì 18 marzo 2024, tutto il mondo parla di queste elezioni, e poi elezioni si fa per dire, in Russia, una delle più grandi, delle più importanti nazioni al mondo, ma che da anni non è più considerata una democrazia ed è considerata alla pari di una dittatura, con una serie di meccanismi che impediscono de facto qualsiasi tipo di dissenso interno. E tra poco avremo il commento della nostra esperta di geopolitica e di politica russa, Lucia Bellinello, che ci racconta non solo come è stato impedito alle opposizioni di essere presenti alle elezioni, ma anche cosa è avvenuto a questi seggi, nonostante una partecipazione molto elevata della popolazione, ma forse anche per tentativi di protesta. Addirittura le elezioni si sono svolte perfino nelle regioni occupate dell'Ucraina, e addirittura il presidente ucraino Zelensky accusa Vladimir Putin, che verrà riconfermato con quasi un plebiscito, di voler regnare in eterno. Comunque, in fondo alla puntata, la parola a Lucia Bellinello per entrare nello specifico. Ci sono alcune evoluzioni nelle tante storie che si muovono in parallelo nell'invasione di Israele della striscia di Gaza, nella crisi umanitaria e nei negoziati per il rilascio degli ostaggi che Hamas tuttora trattiene nella striscia di Gaza, ostaggi israeliani, e il rilascio di prigionieri palestinesi. La prima novità riguarda i rapporti fra Stati Uniti e Israele. Infatti, per la prima volta il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha sanzionato due colonie israeliane per violenze contro i palestinesi, coinvolgendo anche tre coloni. Il motivo sono le violenze fisiche e l'espropriazione di proprietà privata contro i palestinesi, ed è una prima volta in cui si concretizzano sanzioni nei confronti degli insediamenti illegali. Ovviamente è più una sanzione simbolica che operativa. Prima volta che si evidenzia l'illegalità delle colonie intere, illegalità sancita non dagli Stati Uniti o da altri stati, ma dalle Nazioni Unite. Questa storia l'ha raccontata molto bene Luigi Mastrodonato in un articolo sul sito di LifeGate che vi linko in descrizione di puntata. Nel frattempo Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha affermato che avverrà prima o poi l'invasione di Rafah, l'ultima parte della striscia dove ancora non sono entrati, diciamo così, in massa i soldati, perché si trovano in quel momento lì 1,5 milioni di palestinesi, e anche se richiederà diverse settimane questa cosa avverrà, ma dice non prima di aver trovato un piano per evacuare i civili che sono lì, un piano che ad oggi nessuno ha avuto né modo di vedere né anche modo di intuire come possa avvenire. Borrell, ministro degli esteri dell'Unione Europea, diceva dove vuole spedirli, sulla luna. Nel frattempo il ministro della sanità a Gaza, gestito da Hamas, afferma che più di 31.400 persone sono state uccise nella striscia. Il macabro conteggio che girava negli ultimi giorni era che sono stati uccisi più bambini nella striscia di Gaza che in tutte le altre guerre del mondo negli ultimi 4 anni. E proprio sul cessate il fuoco forse ripartiranno in Qatar i negoziati per una tregua di alcune settimane per consentire il rilascio di alcuni degli ostaggi tenuti da Hamas in Palestina, un numero superiore ai 100, ma non è chiaro appunto quanti ancora siano effettivamente sopravvissuti, e rilascio anche dei prigionieri palestinesi. Sono entrati intanto alcuni camion di aiuti a Gaza e sono sbarcate le 200 tonnellate di aiuti umanitari in arrivo dalla nave Open Arms in partenza da Cipro. Si tratta comunque di una goccia nell'oceano. E mentre in Italia promuoviamo dei decreti sicurezza per evitare nuovi rave, dovunque essi siano, in qualunque forma siano, l'UNESCO ha dichiarato la scena techno, della musica techno di Berlino, patrimonio culturale dell'umanità, riconoscendo il ruolo di questa specifica musica, dei club, dei rave, nei processi di trasformazione sociale. È ovviamente patrimonio culturale immateriale dell'umanità, e di questo riconoscimento fanno parte tutta l'intera rete di club, di street parade, che animano Berlino, che è un po' la capitale europea di questo tipo di musica, e la motivazione è la cultura del rispetto, del cosmopolitismo diffusa attraverso questa cultura musicale. Insomma, la musica come ponte tra le persone e tra le culture, a maggior ragione in una Berlino che sappiamo essere una delle città che più di recente ha visto passare la storia con la S maiuscola tra le sue vie, in una città divisa da un muro fino all'altro ieri. L'idea era nata nel 2014 al matematico e musicologo Hans Kusto, e alla fine 10 anni dopo ce l'hanno fatta. Trovate l'articolo di Valentina Gambaro sul sito di LifeGate che racconta ancora meglio questa rete di club, il commento della ministra della cultura tedesca e il filmato che la no profit Rave for the Planet ha usato per la candidatura all'UNESCO. Come anticipavamo prima, diamo la parola a Lucia Bellinello, la nostra esperta di politica russa, che ci commenta queste elezioni.
Seggi presi di mira tra cabine date alle fiamme e inchiostro versato nelle urne, almeno 80 arresti e poi lunghe, lunghissime code fuori dagli uffici elettorali per la manifestazione Mezzogiorno contro Putin, che era stata invocata prima di morire dall'oppositore Alexei Navalny come forma di protesta e alla quale ieri, nell'ultimo giorno delle elezioni presidenziali russe, hanno aderito migliaia di persone, sia in Russia sia all'estero. È il riassunto del malcontento trapelato durante questa 3 giorni di votazioni in Russia, votazioni che sono iniziate venerdì, tra l'altro in concomitanza con un'ondata di bombardamenti ucraini sulle città russe, e sono state fortemente contestate sia per l'assenza di osservatori indipendenti che per l'accusa di brogli e per l'uso del voto elettronico a distanza, considerato uno strumento facile da manipolare. L'esito del voto di queste elezioni presidenziali russe era ovviamente scontato. Come previsto, Putin ha stravinto con oltre l'87% delle preferenze e un'affluenza che ha superato il 73%. I dati non sono ancora quelli definitivi, ma confermano le attese. Putin guiderà la Russia per altri 6 anni e potenzialmente fino al 2036, come previsto dalla Costituzione russa, che era stata appositamente modificata 4 anni fa. Putin si prepara dunque a tagliare un nuovo traguardo, prima di lui superato solo da Stalin, 30 anni al Cremlino. Ma al di là del risultato del voto, che come dicevamo non rappresenta una novità, queste votazioni sono destinate a fare storia innanzitutto per essere state imposte anche nei territori ucraini occupati dalla Russia, poi perché si sono svolte in un clima di repressione e paura mai visto prima nella Russia moderna. L'uccisione in carcere dell'oppositore Alexei Navalny e l'aggressione al suo braccio destro, Leonid Volkov, colpito a martellate in Lituania, sono stati solo gli ultimi avvertimenti per scoraggiare chi si oppone al regime. Infine, queste elezioni saranno tristemente ricordate perché, con ogni probabilità, dicono gli analisti, potrebbero inaugurare un nuovo giro di vite nella macchina repressiva del potere. Con la partita della guerra ancora aperta e soprattutto sentendosi ora legittimato dal voto, Putin potrebbe mettere in atto nuove azioni repressive nel tentativo di raggiungere i propri obiettivi politici e militari. Perché in un clima di guerra totale come questo, la vittoria viene prima di tutto, anche a costo di sacrificare ancora di più la propria gente.
Grazie mille a Lucia Bellinello, trovate anche un suo articolo a commento di queste lezioni sul sito di LifeGate e che vi linko in descrizione di puntata. Scriveteci se volete a podcast@lifegate.it anche per domande e curiosità. Ogni venerdì noi raccoglieremo una di queste domande e vi risponderemo, quindi podcast@lifegate.it. Nel frattempo ci sentiamo domani, buona giornata.